La città gli apparve come nuova e rifatta innocente alla luce dell'alba. Il suono delle campane di Badia che scandivano il mattutino gli fece vagheggiare un'altra Firenze a lui sconosciuta, appresa soltanto dai racconti dei suoi avi. Il campanile della chiesa di Badia è ancora lì, a pochi passi da casa sua, a numerare con i rintocchi delle campane le ore del giorno. E poco più in là è il palazzo del capitano del popolo, innalzato dopo la cacciata dei ghibellini a presidio delle libertà cittadine. E accanto alla sua dimora è la torre della Castagna, dove una volta si riunivano i priori, e la parrocchia di San Martino del Vescovo, al cui fianco sotto l'ombra di un fico era stato cullato bambino. Nelle case degli Alighieri, dove era nato il maggio del 1265, non aveva trovato, fanciullo, l'affetto di cui la sua ardente natura aveva bisogno.
Così la voce narrante di Riccardo Cucciolla descrive la Firenze medievale nello sceneggiato televisivo Vita di Dante, realizzato nel 1965 in occasione del 7° centenario della nascita del sommo poeta. Dante e Beatrice, una storia d'amore in città. Si potrebbe riassumere così la vicenda vera o presunta che Dante stesso racconta nel capolavoro della sua giovinezza, La Vita Nova, straordinario mix sperimentale di prosa e poesia, che assemblato probabilmente tra il 1293 e il 95, narra del primo incontro fra i due fino a poco dopo la morte di lei, avvenuta nel 1290. Morte che non segnerà la fine dell'amore di Dante. La sua Beatrice, infatti, vivrà anche nei versi della Divina Commedia come guida del poeta in Purgatorio e in Paradiso. Ma torniamo a Firenze.
Ecco, a ridosso della sua casa, la Torre dei Giuochi, una grande famiglia aristocratica. Come tutte le torri dei magnati che dall'alto intendevano dominare la città, era stata mozzata l'autorità con l'avvento al potere del popolo grasso, cioè dei mercanti. La stessa sorte era toccata alla Torre dei Donati, le cui case affacciavano sul retro di casa Alighieri. Poco lontano, sempre nel medesimo sesto di Porta San Piero, erano le case dei portinari e le case dei cerchi, banchieri e industriali della lana. E qui, nella piccola strada che dalle case degli Alighieri conduceva oltre l'arco alle case dei portinari, aveva visto per la prima volta colei che avrebbe poi avuto così gran peso nella sua vita. Beatrice, di Folco Portinari, era allora sul principio dei suoi 9 anni, mentre lui era alla fine.
La sopradetta cittade. Così Dante indica più volte Firenze nella Vita Nova, senza mai fornire nomi di luogo. Ma noi sappiamo che tutto accadde nel cuore della città, in quello che oggi chiamiamo centro storico, non lontano dal Battistero, in un perimetro ristretto che ha al centro in questa vicenda la casa degli Alighieri. Non è cambiata molto Firenze in quei luoghi e i punti di riferimento di questa storia si possono ancora oggi rintracciare. Alighieri, Portinari, il casato di Beatrice, e Donati, il casato di Gemma, la futura moglie di Dante, vivevano, come si suol dire, gomito a gomito. Nella nostra ricognizione dei luoghi di Dante e Beatrice ne abbiamo scelti 3, una casa, una chiesa e un ospedale. La casa è quella di Dante, la chiesa è quella di Santa Margherita dei Cerchi. La casa di Dante, a Firenze, è anche museo e di lì partiamo per ritrovare i luoghi salienti riconducibili alla vicenda che lega i due personaggi. Ne parliamo con Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ex presidente della Società Dantesca Italiana e da poco presidente del Museo Casa di Dante, che è il punto di partenza. Noi sappiamo che non si tratta della vera casa degli Alighieri, ma di una ricostruzione, giusto?
In linea generale giusto, però necessita una precisazione. Noi sappiamo qual era la casa di Dante. E la casa di Dante, attraverso approfondimenti che sono stati fatti nemmeno ora, ma nell'Ottocento, quando quella zona fu, diciamo, ricostruita, ristrutturata, restaurata, si arrivò alla conclusione, e proprio nella grande biblioteca, 37.000 volumi della Società Dantesca Italiana, è accertato che la casa di Dante era sopra il ristorante Pennello, che oggi è in via Dante Alighieri. Quindi la casa di Dante oggi è un'abitazione privata, ristrutturata così come sono le abitazioni private. Accanto a questo, quindi esattamente contiguo con questo che oggi è un appartamento, che in origine era una torre della Firenze medievale, vi erano case degradate, ma naturalmente erano parte integrante degli edifici degli Alighieri, che furono individuate come luogo per una ricostruzione filologica dell'architettura di allora, e quindi vi è stata una ristrutturazione che ha portato all'eseguire quello che un celebre storico ha definito il più bel falso storico della città di Firenze.
Il museo cerca anche di riproporre quella che era la vita medievale in questa seconda metà del 200 a Firenze, in un clima di conflitti ma anche di crescita di quella borghesia mercantile che vorrà poi prendere il potere. Ecco, immaginiamo un Dante, se pensiamo alla vicenda Dante Beatrice, un Dante giovane, un Dante bambino, un Dante ragazzino, diciottenne, come viveva in quella sua casa degli Alighieri?
Ma Dante viveva nella casa degli Alighieri come persona, fin dall'inizio molto partecipe di quella sua sensibilità di letterato per il quale fu formato dal padre, che oggi noi diremmo era un piccolo borghese di nobile famiglia, perché indubbiamente la famiglia aveva avuto momenti più alti. Dante non a caso è talmente orgoglioso della famiglia che dedica il 15° e il 16° canto del Paradiso nell'esaltarla, in una fase della Divina Commedia in cui lui si pone in un immaginario dialogo con l'antenato Cacciaguida. Cacciaguida che vive nella seconda metà del 1000, probabilmente Cacciaguida, secondo una ricostruzione stellare di indicazioni che Dante dà in alcuni momenti, è da veder nato nel 1061, quindi considerando che Dante nasce nel 1265, è l'antenato di 200 anni prima. Cacciaguida però non è l'unica persona citata nel 15° e 16° canto. Con lui Dante vive momenti più intensi, perché con lui parla di come vede Firenze, e la filosofia di Dante è che quella dei suoi tempi, della seconda metà del 200, è una Firenze sicuramente ricca, sicuramente popolosa, ma anche animata da quel tipico cinismo delle profonde rivoluzioni storiche, sociali, economiche, e quindi Dante la definisce come una città in cui i bei sentimenti rischiano di rimanere soccombenti con la crescita di ruolo di questi rampanti del contado che arrivano in Firenze e probabilmente determinano un cinismo, una competizione che è quella su cui si annideranno le lotte, prima fra Guelfi e Ghibellini, poi fra bianchi e neri, bianchi più laici, neri più legati anche in modo acritico alla posizione del Papa. Dante, che sarà uno dei leader della fazione bianca, nel momento in cui prevalgono i neri sarà costretto all'esilio, a vivere 20 anni della sua vita fuori. Quindi Dante chiaramente definisce i fiorentini della sua generazione superbi, avari, arroganti. Questo lo fa nel sesto canto parlando con il ristoratore Sciacco, lo fa ancora di più in evidenza nel 26° canto dell'Inferno parlando di Ulisse, ma nel 15° e 16° del Paradiso, parlando con il suo antenato, ama ricordare la Firenze sobria e pudica dei tempi dell'antenato. Quindi in qualche modo Dante vive Firenze e si crea un castello immaginario di visione della sua città, con grande antipatia verso i suoi contemporanei, che del resto l'hanno esiliato, ma non rinuncia mai a esaltare la Firenze che ha posto le basi di questa crescita. Una Firenze laboriosa, sobria, pudica, dove lo spirito di squadra degli abitanti della Firenze del centro riusciva a rendere ragione di questo profilo e ruolo che ormai fa esempio un po' a tutta Italia. Quindi la visione di Dante con la sua Firenze, nonostante Firenze l'abbia esiliata, è quella certo di rimprovero per certe caratteristiche egocentriche dei suoi abitanti, ma anche di riconoscimento che la Firenze dei bei tempi andati era qualcosa di inimitabile che non si ritrova nel mondo.
Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua divien tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella sen va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima: sospira.
Dunque Dante esce di casa e a pochi metri troviamo la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi. In realtà ce n'è un'altra lì vicino, è la chiesa di San Martino, però questa chiesa, la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, è ricordata come chiesa di Dante. La tradizione vuole che tutte le vicende private legate agli amori di Dante e Beatrice siano accadute lì. Perché?
Perché siamo in una Firenze che è un grande paesone, anche se è una Firenze che diventerà la seconda città per popolazione d'Europa dopo Parigi, perché appunto all'inizio del 1300, Dante nel 1300 ha 35 anni, Firenze è la più popolosa città d'Italia e è dopo Parigi la più popolosa città d'Europa, ma vive nelle mura che hanno visto un'altissima concentrazione di persone e quindi tutto è ritagliato negli spazi molto piccoli di una Firenze che ha una densità abitativa e di monumenti incredibile. Quindi Dante, scendendo di casa, può vedere la chiesa di San Martino, che poi oggi quello che possiamo vedere non è originale, perché noi la possiamo vedere per come i bonomini di San Martino, questa importante istituzione di solidarietà, l'ha ricostruita e ristrutturata all'inizio del 1400, se non vado errato 1411, e quella era considerata la chiesa di Dante prima della ristrutturazione, ma dall'altra vedi a 50 metri dalla casa di Dante la chiesa di Beatrice, che si affaccia sul corso, l'antico corso, il corso fiorentino con via degli Speziali e naturalmente via Roma e via Por Santa Maria rappresentano il Cardo e Decumano, quindi dall'antica Roma sono da 2000 anni i percorsi della viabilità intrecciata del centro storico. Quindi Dante, a un passo dal corso, si trova nel corso il grande palazzo dei Portinari, da cui viene l'amata Beatrice, che avevano in quel momento uno dei personaggi più in vista di Firenze. Pensate, Dante nel 1288 vive l'inaugurazione del primo ospedale d'Europa, Santa Maria Nuova, finanziato proprio dal padre di Beatrice, Fulco Portinari. Questo fa anche capire come Dante non poteva, nonostante fosse di una buona borghesia fiorentina, aspirare a sposare la figlia di uno dei più importanti personaggi, dei più facoltosi, dei più illustri, dei più stimati, dell'inventore dell'ospedale Santa Maria Nuova. Quindi è un amore irrealizzabile quello con Beatrice. Però per Dante Beatrice rimarrà sempre il volto ideale, perché pensate, il padre inaugura nel 1288 l'ospedale Santa Maria Nuova, Beatrice morirà l'8 di giugno del 1290. Quindi nel 1290 Beatrice ha 24 anni, perché lei aveva un anno meno di Dante. Fatto sta che il clima con cui Dante viveva il suo quartiere è un clima di grande intensità. Dalla chiesetta di San Martino, dove la famiglia Alighieri era portata a frequentare, a vivere le funzioni religiose, alla limitrofa confinante chiesetta di Santa Margherita, dove Dante conosce Beatrice, dove Beatrice è molto probabilmente sepolta, anche se vi è una pietra tombaria, e Don Tassi, che per tanti anni è stato il parroco di Santa Margherita, mi ha sempre sottoposto di fronte al mistero, perché lui ha affermato di aver, in momenti in cui poteva farlo, rimettendo tutto a posto, anche guardato dove c'è indicata la tomba di Beatrice, ma non l'ha trovata, e lui è convintissimo che però il corpo di Beatrice sia sepolto sempre nella stessa chiesa, in un angolo che lui mi ha fatto vedere. E poi, portandomi per una scalettina sconosciuta, perché c'è una botola che si sale, si scende al piano di sotto e si vede che lì venivano sepolti comunemente 200 tante persone, perché ci sono almeno 10 scheletri, ognuno in una pietra tombaria sotto l'attuale sedime, quello visibilissimo al pubblico. Quindi è chiaro che Beatrice è sepolta lì, ma potrebbe non nel luogo dove è la sua didascalia di nascita e di morte, ma invece in un luogo prospettico opposto nei muri perimetrali della chiesa.
Però ci sono quelli che dicono che Beatrice, in quanto moglie di Simone de Bardi, dovrebbe essere sepolta nella Cappella Bardi in Santa Croce, quindi saremmo di fronte a un altro falso storico in realtà.
Io in realtà non sono convinto di questo, perché questo avviene quando la famiglia si consolida, quando si è veramente matrona della nuova famiglia. Ma in questo caso Beatrice per Simone De Marti non fece figli, era ancora troppo giovane, il rapporto era un rapporto da poco consolidato. È vero, stiamo parlando delle più grandi famiglie fiorentine, ma io penso che i Bardi, quando una ragazza muore a 24 anni e non ci sono figli in comune, abbiano lasciato al grande Folco Portinari la possibilità di vedere ospitata la propria figlia in quella che veniva considerata la chiesa di famiglia. Quindi io sono più portato a propendere per Santa Margherita dei Cerchi. Comunque sia, al di là del personaggio storico, Beatrice è importante per ciò che ha evocato a Dante, ciò che ha ispirato in Dante. E davvero un Dante che non cita sostanzialmente mai sua moglie, cioè Madonati, ma che invece a Beatrice dedica la Vita Nova, ovvero il vero romanzo autobiografico che Dante scrive prima nella Divina Commedia, quando è ancora a Firenze, e poi nella Divina Commedia dal 30° canto del Purgatorio la trasforma nella sua guida. Peraltro è anche bello, anche se posso passare un po' per nazionalista, vedere come Beatrice nel 30° canto del Purgatorio si presenta a Dante con il velo, che è notoriamente bianco, che la cinge, ma contemporaneamente con il vestito, che è di colore rosso, il colore del fuoco, e il mantello, che è invece verde, perché è il segno di speranza. Ecco, il primo tricolore non è, io che sono molto attento ai simboli del mio paese, l'Italia, non è ciò che viene presentato nella Repubblica Cispadana a Reggio Emilia nel 1795, ma la prima raffigurazione dei valori forti, dei tre colori, bianco, rosso e verde, è proprio in questa immagine del 30° canto del Purgatorio offerta da Dante nei tre colori. Certo, non siamo in una invenzione di Dante, perché è indubbio che fa riflettere come la Divina Commedia viene scritta, in questo caso si parla del Purgatorio, quindi è una parte che Dante scriverà fra il 1315 e il 1320, ma fa impressione vedere come le tre virtù che vengono affiancate al segno di Dio sono nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti del Buon Governo nel Palazzo Comunale di Siena, che è un affresco del 1328, quindi stiamo parlando degli stessi anni in cui Dante dà questa immagine di Beatrice, e anche lì si parla di fede, speranza e carità, ovvero la fede raffigurata con il bianco, la carità, espressione del colore rosso, la speranza, espressione del colore verde. Quindi le radici dell'Italia sono proprio in questa fase anteriore al Rinascimento, ma dove abbiamo scuole pittoriche d'eccellenza come quella di Simone Martini e di Ambrogio Lorenzetti a Siena, di Giotto da Bondone a Firenze, e con scuole letterarie che sono quelle di un Dante Alighieri, a cui poi succederanno Petrarca e Boccaccio. Quindi stiamo parlando di una simbiosi di letteratura, arte figurativa, filosofia, tutto questo in un Dante profondamente legato a quegli ambienti di cui parliamo, appunto la casa di Dante, la chiesa di Santa Margherita, l'opera di Folco Mortinari nella bellissima realizzazione di Santa Maria Nuova, con riferimenti della Divina Commedia che ancora oggi fra via Dante Alighieri, la Badia Fiorentina, ovvero i luoghi del quartiere di Dante, sono impressi in 35 lapidi dantesche, ovvero lapidi che ricordano terzine dantesche, dove i vari personaggi sono tutti ben concentrati. Per rimanere in quel luogo che lei ha evocato, dalla casa di Dante alla chiesa di Santa Margherita, basta fare 20 metri e nel Palazzo Portinari hai quell'immagine che dicevo in lapide del versetto dove incontra Beatrice in 30° e Purgatorio, e poi hai le immagini del paradiso riprodotte in lapidi che ti richiamano Bellinciomberti, altro antenato di Dante, oltre naturalmente Cacciaguida. Ma sempre in via del Corso, in fronte al Palazzo Portinari, hai il riferimento alla Torre dei Donati, da Corso Donati, l'antagonista di Dante, che lo fece esiliare, ma poi finì peggio di Dante perché finì nelle gambe di un cavallo in corsa e quindi sostanzialmente con il cranio martoriato mentre fuggiva. Ma contemporaneamente ancora, basta tu faccia una camminata, ti trovi tutte le famiglie fiorentine, dai Visdomini alle famiglie che in qualche modo hanno caratterizzato quella stagione e che rappresentano le conoscenze di Dante che riporta nella Divina Commedia. Io penso che Dante abbia vissuto con profonda intensità la città, se anche quando in esilio, ormai non destinato più a ritornare a Firenze, scrive la Divina Commedia e cita 40 fiorentini per nome e cognome, mettendone poi 32 in inferno, 4 in purgatorio e 4 in paradiso. Ma il suo risentimento è comprensibile, ciò che non cessa mai è l'amore di Dante per la sua Firenze.
Non si è ancora parlato di un altro personaggio che in tutta questa vicenda, Alighieri, Portinari, ha un suo ruolo ed è Monnatessa, cioè la governante di casa Portinari e probabilmente anche la balia di Beatrice sepolta nella chiesa di Santa Margherita de' Cerchi. Vuole dirci due parole su questo personaggio abbastanza straordinario, direi.
Fondamentale, perché poi siamo alla fine del 200 e quindi sapete qual era il ruolo della donna? Nulla, però Folco Portinari nel decidere di realizzare questo ospedale si avvale principalmente proprio della fidata Monnatessa, che era una monaca che operava nelle Oblate, ovvero nel convento accanto, e Monnatessa sarà sostanzialmente la prima, come dire, capo infermiera dell'ospedale fiorentino. È a lei che Folco Portinari dedicherà la gestione e il suo alto rilievo troneggia ancora oggi in Santa Maria Nuova, proprio nel portone d'ingresso. È notoriamente la fondatrice. Se Folco Portinari, colui che aveva messo i soldi, oggi negli schemi giuridici delle società lo avremmo messo il presidente del consiglio di amministrazione, Monnatessa era la direttrice di Santa Maria Nuova. E è l'esaltazione del ruolo che la città di Firenze dà alle donne fin dal 300. Io penso che Monnatessa è il simbolo dell'apertura di Santa Maria Nuova, ma è un simbolo di laboriosità, di intelligenza, di dedizione, di carisma, e sicuramente, visto che ci è arrivata ai nostri tempi con questo profilo, nulla di più probabile che per la fiducia che gli ha riposto, indubbiamente Folco Portinari considerava Monnatessa una di famiglia, e anch'io sono convinto che sono una balia, ma sicuramente una delle, diciamo, persone a servizio di Beatrice lei fosse.
Lei ci ha detto tante cose bellissime riguardo a questa vicenda Dante Beatrice, però c'è tutta una corrente saggistica che parte già dall'Ottocento, secondo la quale Beatrice non è mai esistita, o comunque non è mai esistita come donna per Dante. Dante sarebbe un seguace della setta religiosa dei fedeli d'amore, e quindi dietro Beatrice si nasconde in realtà la sapienza divina. È la personificazione di qualcosa, ma non una persona. Lei cosa pensa, soprattutto in relazione, diciamo, al pensiero più estremo, quelli che dicono no, Beatrice non è una donna, non è mai esistita per Dante?
Ma io sono invece convinto, seguendo canoni del pensiero classico, che Beatrice sia esistita, sia stato solo un amore, diciamo, virtuale, spirituale, però è troppo intenso, troppo presente in Dante per essere un personaggio immateriale. E poi indubbiamente la Beatrice Portinari, figlia del Folco Portinari, è una sorta di attestazione che di una Beatrice importante c'era presenza, e era il modo per fiorentinizzare quello che è il ruolo, l'attività in Firenze di Dante Alighieri prima dell'esilio. Quindi io appartengo sotto questo aspetto alla classica visione di una Beatrice personaggio reale, sicuramente esaltata da Dante e probabilmente molto oltre quello che effettivamente Beatrice fece per lui, ma di un personaggio che non può essere banalizzato come personaggio immaginario.
Grazie Eugenio Giani, presidente del Museo Casa di Dante a Firenze. Ora ci allontaniamo da Casa Alighieri e dalla chiesa di Santa Margherita de' Cerchi per andare in direzione dell'ospedale di Santa Maria Nuova, fondato da Folco Portinari, padre di Beatrice, che visiteremo nella prossima puntata.